Buongiorno a tutti e ben ritrovati a questo nuovo episodio della serie Xamarin per principianti. Io sono Francesco Bonacci e oggi continueremo a parlare di Xamarin Forms, dedicandoci ad uno dei pillar fondamentali che rende Forms una tecnologia molto interessante in ambito .NET. Parleremo infatti dell'engine di data binding e di come utilizzarlo al meglio assieme al pattern Model View Model per creare componenti altamente testabili e portabili. Come sempre, se non l'avete già fatto, vi invito ad andare a vedere le lezioni precedenti di introduzione al framework, in quanto daremo per scontati alcuni di questi concetti. Bene, cominciamo quindi con la lezione di oggi. L'agenda di oggi è abbastanza ricca. Per prima cosa parleremo in generale del concetto di data binding e di come questo permetta di svincolare lo sviluppatore dall'aggiornamento manuale dei dati della UI. Parleremo poi di alcune funzionalità già integrate nel framework e in parte collegate al data binding, ossia i converter, i trigger e i behavior. Per concludere, parleremo del pattern MVVM, analizzandone le potenzialità ed evidenziandone pro e contro. Prima di andare oltre, facciamo un breve recap del framework Xamarin Forms. Come già abbiamo visto, Xamarin Forms è un framework che fornisce agli sviluppatori diverse astrazioni su cui poter lavorare, evitando di dover accedere a API specifiche delle singole piattaforme. Tra i vari componenti che abbiamo visto nelle scorse lezioni, in questo modulo ce ne interessa solo uno, ossia quello relativo all'engine di data binding. Cominciamo quindi con il parlare di questa funzionalità già integrata nel framework. In generale, ogni applicazione non banale manipola una serie di dati che sono generati o internamente dall'applicazione stessa, ad esempio a seguito di operazioni di calcolo, o eventualmente ricavate da fonti esterne. Basta pensare ad un servizio REST o ad un database. Seguendo inoltre C# il paradigma object-oriented, parte di questi dati sono rappresentati sotto forma di classi, comunemente dette classi modello o anche entità. Normalmente, come già abbiamo avuto modo di vedere dagli scorsi moduli, per collegare questi dati alla UI utilizziamo codice, mentre ne gestiamo l'interazione con l'utente attraverso eventi. Basti pensare al caso dell'esempio dove, per visualizzare o aggiornare i dati contenuti in una list view, assegniamo la proprietà item source, mentre per intercettare il tap sull'elemento, associamo un event handler per l'evento item tapped. In generale, però, questo approccio non è l'ideale quando cominciano a diventare molte le entità in gioco, dovendo quindi per ognuna di queste gestire manualmente la propagazione dei dati dal modello alla UI e viceversa. In questo modo, inoltre, la manipolazione dei dati è decentralizzata e diventa quindi molto complessa da gestire. Inoltre, il code behind dell'applicazione, ad esempio quello relativo ad una pagina, che di per sé preso singolarmente potrebbe anche essere testabile, di fatto non lo è poiché è dipendente dalla parte XAML di UI. Il data binding nasce proprio per risolvere questo problema. Il suo obiettivo è infatti quello di permettere di realizzare le relazioni lastly coupled tra proprietà visuali e proprietà di un'entità, che nella nomenclatura del binding prendono il nome rispettivamente di source e target. L'engine di data binding prende quindi il posto di quello che sarebbe di fatto la parte di controller in altri framework, realizzando automaticamente il collegamento tra UI e modello. Per realizzare un binding devono essere passate tre informazioni all'engine. La prima di queste è source, ossia un'istanza di un oggetto accessibile direttamente dal controllo target. Abbiamo poi path, ossia una proprietà pubblica appartenente al dominio dell'oggetto sorgente. E infine target, o meglio la proprietà target del controllo che si vuole bindare, che deve essere una bindable property, cioè, come si evince dal nome, una proprietà che supporti il data binding. Una volta identificate queste componenti, si può realizzare il binding. Questo può essere implementato o via codice o più comunemente via XAML. Cominciamo con analizzare il primo caso. Come mostrato nell'esempio, abbiamo una classe modello chiamata profile, che rappresenta di fatto un profilo, ad esempio quello di un social network, ed espone diverse proprietà C# come name. Vogliamo rappresentare i dati di questa classe nella UI, visualizzando in questo caso il nome in una label. Normalmente, in un caso così semplice, potremo assegnare direttamente la proprietà sorgente alla proprietà text di label via C#. Per scopi didattici decidiamo di far questo ricorrendo al data binding. Creiamo quindi un'istanza della classe binding e assegniamo come source del binding l'entità profile. Dopodiché dobbiamo identificare la proprietà sorgente del binding, ossia la proprietà name di profile. Per fare questo, assegniamo semplicemente la stringa contenente il nome della proprietà a path. In generale, però, come vedremo anche da XAML, non è sempre necessario specificare un path. In mancanza di un path, infatti, l'engine di data binding inferisce automaticamente la stessa istanza come proprietà specifica per il binding. Per ultimo, realizziamo il binding utilizzando il metodo setBinding esposto dalla classe BindableObject, classe appunto da cui ereditano tutti gli elementi visuali. Questo metodo accetta come primo parametro una bindable property, ricavata staticamente come prototipo della classe label, e come secondo parametro l'istanza di binding appena creata. Come detto, il più delle volte si vuole poter realizzare un binding via XAML. Xamarin Forms espone a tal proposito l'estensione di Markup Binding Extension, la quale permette di realizzare il binding direttamente da Markup XAML. L'estensione di Markup accetta come primo e secondo argomento, rispettivamente path e source. Nel caso in cui non venga indicato esplicitamente path, viene considerato come tale il primo argomento. L'informazione circa la proprietà target è invece implicita nello stesso assegnamento alla proprietà, in questo caso text. In generale, il più delle volte una pagina può voler mostrare diverse proprietà relative alla stessa classe modello. Per far questo, evitando ogni volta di dover settare la proprietà source, la classe BindableObject espone la proprietà BindingContext. Assegnando infatti un qualsiasi oggetto al BindingContext, questo viene ereditato da tutti i controlli figlio della gerarchia. Nel caso dell'esempio, si può far questo assegnando tramite risorsa statica un'istanza di profile al BindingContext di ContentPage. In questo modo, le due label figlie non devono andare a specificare il source per name e title, in quanto questo equivale già al binding context della pagina. Il data binding non è realizzabile soltanto tra view e modello, ma anche tra proprietà di elementi visuali definiti nella stessa pagina. È possibile far questo ricorrendo all'estensione di Markup Reference Extension, settando ad esempio come binding context o source del binding l'elemento sorgente del binding. Tramite la proprietà mod di binding è anche possibile specificare la direzione del binding tra tre possibili alternative, ossia one way, two way e one way to source. Con one way, modifiche della proprietà sorgente vengono propagate al controllo target, mentre con two way le modifiche sono propagate anche in senso inverso, da controllo target a source. Per ultimo, utilizzando la modalità one way to source, modifiche della proprietà target vengono propagate alla proprietà sorgente, ma non viceversa. Nel caso dell'esempio, viene mostrato come specificare la modalità di binding utilizzando C# o il linguaggio di markup XAML. Infine, ogni proprietà di un controllo possiede una modalità di binding di default, specificabile tramite proprietà default di binding mode. La modalità di default dipende dal controllo stesso. Per la maggior parte dei controlli questa è di tipo one way, ad eccezione dei controlli riportati in figura, per cui la modalità di binding è two way. Come detto, binding di tipo one way e two way aggiornano la UI ogni qualvolta viene modificato il valore della proprietà sorgente. Nel caso dell'esempio, ci si aspetterebbe che, modificando via C# il valore della proprietà name a cui, ad esempio, la label della pagina di profilo è bindata, venga aggiornata corrispondentemente la UI. Questo, tuttavia, è vero solo in parte. Occorre infatti che prima la classe modello registri un contratto di notifica verso la UI. Si può far questo utilizzando l'interfaccia iNotify Property Changed e implementando nell'evento Property Changed, il quale dovrà essere manualmente sollevato ogni qualvolta la proprietà sorgente modifichi il suo valore corrente. L'esempio in figura mostra come far questo per la classe Profile, decidendo di notificare la UI del cambiamento di stato della proprietà Name. A seguito dell'invocazione del setter della proprietà con un value diverso da quello del backing field, viene infatti invocato il metodo onPropertyChanged. La sua implementazione sarà sicuramente familiare agli sviluppatori .NET, ma per ricapitolare, questa utilizza l'attributo colorMemberName per inferire automaticamente il nome della proprietà chiamante, che viene così assegnata al parametro propertyName e passata durante l'invocazione dell'evento propertyChanged. Ci si potrebbe chiedere a questo punto se è necessario registrare lo stesso meccanismo di notifica anche dalla UI al modello. La risposta è no. Infatti, ogni bindable object implementa già l'interfaccia iNotify Property Changed e solleva l'evento Property Changed automaticamente a seguito della chiamata interna al metodo setValue. L'unica differenza è che la proprietà da cui parte la notifica o che deve essere aggiornata è di fatto una bindable property. Per concludere, ricapitoliamo con un altro esempio quanto avviene durante il processo di binding, nel caso specifico della modalità one way. Pensiamo infatti di avere una proprietà del modello chiamata name e una entry il cui attributo text è bindato a name. A seguito di una modifica del nome nel modello, ad esempio a Jerry, viene scatenata la notifica Property Changed e invocato l'engine di data binding. Questo è responsabile di recuperare il nuovo valore aggiornato di name. Dopodiché, questo valore viene assegnato alla proprietà target, in questo caso la proprietà text di entry. Come abbiamo appena visto, l'engine di data binding si comporta proprio come un controller standard in altre tecnologie. Basti pensare alla funzionalità similare di un view controller in iOS. Bene, cominciamo con il vedere la prima demo di oggi. Per queste demo partiremo da un template di applicazione con UI già pronta, in modo da focalizzarci sul data binding e sulle funzionalità che vedremo a breve. L'applicazione in questione si chiama Profile ed è la stessa vista in una delle slide precedenti. È costituita semplicemente da una landing page con alcune informazioni su un profilo di social network con immagini e testo. Andiamo quindi in Visual Studio. Prima cosa abbiamo l'applicazione così da vedere più nel dettaglio come si mostra. Come già detto, l'app si compone di una schermata principale con sfondo, immagine di profilo, nome e titolo, una serie di informazioni riguardante il numero di like sul profilo, persone seguite e numero di follower. Infine troviamo la descrizione del profilo. Bene. Se ora andiamo a vedere come è stata strutturata la pagina XAML, vedremo che non esiste alcuna suddivisione tra dati e UI. Infatti, tutti i dati sono forniti nella UI come puro testo direttamente nello XAML. Noi vogliamo però trarre vantaggio del data binding e quindi vogliamo creare una classe modello profile che esporrà i dati alla view. Quindi creiamo la classe profile. Bene, fatto questo, vogliamo collegare la UI al modello. Come visto dalle slide, dobbiamo dichiarare a livello di applicazione una risorsa profile. Dopodiché dobbiamo aggiornare l'istanza nel code behind di app. Fatto questo, non ci rimane che ritornare alla main page e collegare UI a modello sfruttando il data binding. Come potete notare, è stato innanzitutto settato il binding context della pagina alla risorsa MyProfile, definita nel file app. Una volta fatto questo, ricordiamo che automaticamente tutti i nodi figlio ereditano il binding context dal layout contenitore, per cui non sarà necessario specificare la proprietà source nei prossimi binding. Infatti, come potete vedere, ogni binding consta semplicemente della markup extension binding con un solo parametro, che è il path della proprietà da bindare, ad esempio la proprietà name per il testo della prima label. Avviamo infine l'applicazione. Come potete vedere, nulla è cambiato a livello di UI, tuttavia siamo riusciti a isolare i dati dell'applicazione dalla UI, creando una classe modello profile che potrà essere testata e importata in qualsiasi nostro progetto .NET. Bene, cominciamo ora con l'introdurre il concetto di converter, altro elemento fondamentale e direttamente collegato al data binding. L'engine di binding offre la possibilità di effettuare semplici operazioni di formattazione del testo, assegnando alla proprietà string format di binding una stringa di formattazione. A seguito di questa assegnazione viene automaticamente invocato il metodo C# string.format, passando la proprietà sorgente e la stringa di formattazione e restituendo il risultato alla proprietà target. Nel caso dell'esempio, si è fatto questo utilizzando la formattazione a currency locale per la proprietà bill_amount di tipo double. In generale, l'engine di data binding tenta sempre di convertire una proprietà nel suo formato testuale. Tuttavia, alcune volte questo potrebbe non essere il comportamento desiderato. In questo caso si può pensare di utilizzare un value converter, L'esempio in figura mostra l'impiego di un converter per gestire un tipico scenario di assegnamento di stringa vuota, come source per un'immagine, che runtime verrebbe risolto con un image source a null, senza quindi alcun effetto sulla UI. Il converter dell'esempio gestisce questo scenario, ritornando il percorso di un'immagine placeholder qualora la stringa sia vuota o null. Più nel dettaglio, un value converter consente di manipolare e formattare dati prima che questi vengano presentati alla UI. Un value converter può essere quindi assegnato, come già visto, tramite l'apposita proprietà converter di binding e supporta eventuali parametri opzionali tramite converter parameter. Per creare un converter occorre implementare innanzitutto l'interfaccia .NET iValue Converter, assieme ai suoi metodi convert e convertback. Il primo, ossia convert, viene invocato appena prima che la proprietà sorgente venga assegnata al target, mentre il secondo nel caso opposto da target a source. L'esempio in figura mostra l'implementazione del converter per restituire il percorso di un'immagine placeholder qualora la stringa dell'immagine sia vuota o null. Dato che in questo caso non ci interessa riconvertire il valore da target a source nel metodo convertback, qui ritorniamo direttamente value. Una volta creato un converter, lo si può dichiarare come risorsa statica dell'applicazione, così da poter essere richiamato da qualsiasi controllo, come mostrato nei due esempi rispettivamente via codice e XAML. Se si opta per la creazione del binding via codice, occorre ricavare manualmente il converter dal dizionario di resources. O eventualmente si può pensare di creare una nuova istanza di converter. I value converter possono essere inoltre impiegati per interrompere il flusso di esecuzione del codice appena prima dell'assegnamento di value a target o source. Ad esempio, si può pensare di creare un semplice value converter per controllare il corretto valore di assegnamento dei binding, come mostrato in figura con dummy converter. Bene, proseguiamo quindi con la demo. In questa demo estenderemo l'applicazione profile creata in precedenza per gestire il caso di assenza di un'immagine di background. Scenario in cui vogliamo mostrare un'immagine di placeholder. Decidiamo di far questo con un converter, quindi torniamo in Visual Studio. Per prima cosa, creiamo la nuova classe che ospiterà il converter, chiamata NoSourceToPlaceholderConverter, in modo da rispettare le convenzioni di nomenclatura C#. Ora implementiamo l'interfaccia iValue Converter. Nel nostro caso ci interesserà solamente il primo metodo, ossia convert, per cui possiamo in convertback ritornare direttamente il parametro value. Nel metodo convert dobbiamo invece inserire la logica del converter. Quindi per prima cosa dobbiamo castare value ad una stringa. Dopodiché, utilizzando l'operatore condizionale, ritorniamo lo stesso valore o il percorso del placeholder qualora value sia null o una stringa vuota, utilizzando il metodo string.isNull or empty. Quindi, fatto questo, dichiariamo una semplice risorsa per il converter a livello di applicazione. Quindi apriamo il file Per ultimo apriamo il file main page e specifichiamo la proprietà converter nel binding della prima immagine. Per testare questo scenario, ho già cancellato la riga di assegnamento della proprietà background image. Avviamo pure l'applicazione. Come potete vedere, in mancanza di un valore per la proprietà background image, viene applicato un'immagine di placeholder grazie al converter. Bene, passiamo ora a presentare brevemente un argomento in parte correlato con il data binding, ossia i trigger e i behavior. Cominciamo con i trigger. Un trigger rappresenta una funzionalità già integrata nel framework Xamarin Forms, che permette di esprimere azioni in XAML in risposta a cambiamenti di proprietà o ad eventi. La classe BindableObject espone tramite la proprietà triggers una collezione di trigger da associare al controllo. In totale esistono quattro tipologie di trigger. Cominciamo con Property Trigger. Un property trigger viene scatenato a seguito dell'aggiornamento di una proprietà ad un certo valore. Similmente, un data trigger viene invocato a seguito dell'aggiornamento di una proprietà ad un certo valore, ma nel caso specifico di utilizzo di data binding, come vedremo nel prossimo esempio. Un event trigger, come si evince dal nome, viene invece scatenato a seguito del sollevamento di un evento specifico di un controllo. Per ultimo, un multi-trigger nasce dalla combinazione di uno o più trigger ed è scatenato a seguito della verifica di una serie di condizioni su di questi. Vediamo quindi un esempio di applicazione di trigger, in particolare di data trigger. In questo caso vogliamo che, a seguito dell'asserimento di un flag isAdmin nel model, venga cambiato il colore del testo del titolo a blu. Per fare questo si accede utilizzando la sintassi property syntax alla collezione di triggers per quel label e si assegna un data trigger avente come tipo della proprietà target una label. Dopodiché si specifica il valore da monitorare tramite attributo binding ed infine il valore di attivazione del trigger tramite value. Per ultimo, con una serie di setter interni al trigger, si possono effettuare più azioni su proprietà. In questo caso, però, ci limitiamo a modificare il valore text color ad un colore blu in formato esadecimale. La trattazione dei trigger termina qui, ma se volete avere maggiori informazioni, Vi suggerisco un post a riguardo sul blog ufficiale di Xamarin e trovate il link qui di seguito. Similmente ai trigger, i behavior sono una funzionalità già integrata nel framework che permette di dotare elementi visuali di comportamenti aggiuntivi senza estenderli in sottoclassi. Ogni bindable object espone tramite la proprietà behaviors una collezione di behavior applicabili a quel controllo. Per creare un behavior occorre implementare l'interfaccia behaviorDView assieme ai suoi metodi onAttachTo e onDetachingFrom, rispettivamente l'entry ed exit point per il behavior. Il metodo onAttachTo, in particolare, dovrà contenere la logica di aggiunta del comportamento al controllo. Per ulteriori informazioni sui behavior vi lascio qui di seguito il link al post sul blog ufficiale di Xamarin. Bene, cominciamo ora con un argomento molto importante che ben si coniuga con le funzionalità viste finora. Parliamo infatti del Pattern Model View Model, abbreviato MVVM. Abbiamo già visto nel modulo 4 dedicato a Xamarin iOS il Pattern Model View Controller, o MVC. MVVM è come MVC un design pattern architetturale, volto a separare la logica dell'applicazione tra tre diverse aree funzionali, ossia la UI o view, i dati o modello ed infine la parte di comportamento, in questo caso la parte di view model. Un view model può essere di fatto paragonato ad un controller particolare che delega all'engine di data binding il compito di collegare view a model e gestirne le interazioni. In questo modo, aggiornamenti di proprietà dalla view al view model e viceversa sono gestiti utilizzando il binding, mentre, come vedremo, per gestire interazioni con l'utente si utilizza un'astrazione di event handler chiamata command. Per ultimo, il view model incapsula la proprietà del modello tramite una semplice relazione USA ed eventualmente viene notificato di cambiamenti del modello tramite eventi. Come già visto dagli scorsi moduli, il model contiene il modello dei dati, nonché la logica di business, accesso ai dati ed eventuale loro validazione. In generale, il model in un progetto Xamarin Forms dovrebbe far parte dello share code e pertanto non contenere alcuna funzionalità platform specific. La view, d'altro canto, è responsabile di presentare i dati all'utente, seguendo quello che è il look and feel nativo della piattaforma. Questo strato non dovrebbe contenere codici su cui si intende effettuare unit testing, in quanto per sua natura una UI non è testabile data la presenza di dipendenze esterne quali l'utente stesso. Viceversa, la view dovrebbe contenere invece codice relativo all'aspetto grafico di controlli, animazioni, transizioni, eccetera. Il view model è il componente fulcro del pattern, responsabile di fornire alla view una rappresentazione viewcentrica del modello. Se, come abbiamo visto nel data binding, implementavamo il contratto di notifica direttamente nel modello, questa prassi non è invece valida se si adotta il pattern MVVM, in quanto l'unico componente in grado di notificare la view deve essere il view model. Quanto all'implementazione dell'interfaccia Notify Property Changed, questa è la stessa di quella vista nei casi precedenti. L'unica particolarità è che qui incapsuliamo le proprietà del modello, utilizzandole ed esponendole all'engine di data binding. Un altro vantaggio nell'utilizzare un view model è che questo agisce direttamente da converter, evitando di dover realizzare un value converter per ogni proprietà del modello da adattare alla UI. Nel caso dell'esempio, convertiamo la stringa profile image del model, che ipotizziamo essere un'URL, in una stringa corrispondente al percorso nel file system dell'immagine scaricata. Inoltre, il view model è lo strato ideale dove inserire eventuale logica aggiuntiva della UI che si vorrebbe testare, quale ad esempio codice relativo alla validazione dell'input o proprietà per il controllo di indicatori di stato della UI. Nel caso dell'esempio, infatti, modifichiamo la proprietà percentComplete in modo da notificare la UI dello stato di avanzamento di un'operazione. In generale, un'applicazione può essere dotata di più view model, solitamente uno per ogni entità per cui è prevista una rappresentazione nella UI. Oltretutto, i view model si differenziano per categoria. Esistono infatti view model come quelli già visti che mappano uno a uno proprietà del modello ed eventualmente sono condivisi tra più view, ed altri che agiscono da veri e propri controller per le pagine Xamarin Forms. Nel caso della figura, si può pensare come page view model il view model relativo all'intera pagina, il quale comprende al suo interno una lista di item view model condivisi da ogni cella di una list view. Realizzare il collegamento tra una pagina e il suo view model è semplicissimo. Basta infatti assegnare il view model alla proprietà binding context dell'elemento visuale o via codice o anche via XAML, come mostrato nei due esempi. Il pattern model view model è stato storicamente introdotto con WPF e da quel momento utilizzato in tutti i framework successivi che si appoggiano ad un engine di data binding, come anche Xamarin Forms e UWP. Inoltre, l'utilizzo di MVVM è sempre consigliato per ogni applicazione per cui si prevede un minimo grado di complessità. Tra i vantaggi di MVVM abbiamo l'impiego del data binding stesso, che in questo modo può essere sfruttata appieno per creare componenti loosely coupled. Inoltre, come vedremo, MVVM incoraggia l'utilizzo di altri design pattern ed evita, come detto, di dover impiegare converter, i quali possono rappresentare al runtime un collo di bottiglia. Come contro, lo sviluppo di un'applicazione seguendo il pattern MVVM richiede un minimo di codice per l'infrastruttura, gioco che non vale la candela per applicazioni semplici. Infine, i binding risultano più difficili da debuggare rispetto al normale approccio con code behind e possono risultare non molto performanti per grandi dataset. Ogni view model, inoltre, dovrebbe essere sviluppato in modo da essere il più possibile UI agnostico, ossia non conoscere dettagli specifici della view. Pertanto, un view model non deve contenere riferimenti a tipi o API Xamarin Forms. Ogni strato dell'architettura MVVM deve quindi essere a conoscenza solamente del livello direttamente sotto di esso, come mostrato qui in figura. A volte però non è sempre facile isolare il view model da codice platform specific. Basti pensare ad un normale requisito che preveda di dover cambiare il colore di una label in base ad una proprietà del modello. Un primo approccio in questo caso potrebbe essere quello di mantenere il riferimento al color di Xamarin Forms nel view model. Approccio però sbagliato in quanto, come detto, il view model deve essere UI agnostico. Un approccio accettabile potrebbe essere invece quello di mantenere solamente un riferimento al nome del colore nel view model come stringa. La soluzione ottimale tuttavia è quella di isolare il requisito nel view model ed utilizzarlo per aggiornare la UI di conseguenza tramite trigger. In questo caso, a seguito della verifica della condizione isAdmin, viene modificato a blu il colore del testo, senza quindi che il view model venga sporcato con proprietà non necessarie. Come già detto, MVVM incoraggia l'utilizzo di altri design pattern. Tra questi abbiamo già visto la dependency injection nel modulo 6. Vedremo fra poco in pattern messaging e command, mentre nel prossimo modulo vedremo alcuni pattern per la navigazione. Messaging è un pattern molto importante, non esclusivo di MVVM, che consente di disaccoppiare mittente e destinatario di un messaggio utilizzando un modello di tipo publisher-subscriber e quindi frapponendo nella comunicazione una terza entità chiamata Messaging Center in Xamarin Forms. Il pattern messaging funziona come segue. Più subscriber si registrano presso il Messaging Center per la ricezione di un particolare tipo di messaggio. Quando un publisher invia un messaggio, lo fa passando per il Messaging Center, il quale poi provvede effettivamente a inoltrarlo ai subscriber interessati. A livello di implementazione, il publisher deve passare come argomento del metodo send un identificativo del messaggio e opzionalmente il suo payload. Inoltre, tramite parametri generici, occorre passare il tipo del mittente nonché il tipo del payload. Dall'altro lato, i subscriber sottoscrivono il messaggio da ricevere utilizzando la combinazione tipo del mittente, tipo del parametro e chiave. Inoltre, come terzo parametro, può essere implementato un delegato invocato in risposta alla ricezione del messaggio. Finora, per gestire eventi come clicked per un button o item tapped per una list view, siamo dovuti ricorrere all'event handler nel code behind. L'idea di MVVM, però, è quella di limitare il più possibile porzioni di logica di business nel code behind. Tuttavia, un evento può essere gestito solamente a questo livello in Xamarin Forms. Per superare questo limite si deve ricorrere al concetto di command. Un command non è altro che un'astrazione per un normale event handler.NET e deve implementare l'interfaccia iCommand assieme ai suoi metodi canExecute e execute ed evento canExecute e change. Xamarin Forms offre già una sua implementazione dell'interfaccia iCommand, chiamata per l'appunto command. Alcuni controlli in Xamarin Forms supportano già l'utilizzo di command tramite l'apposita proprietà command, la quale però è associata esclusivamente all'evento principale del controllo, che è ad esempio clicked per button e tapped per Texel. Come detto, i command superano i limiti dei normali event handler, permettendo questi di essere definiti al di fuori del code behind. Infatti, traendo vantaggio del data binding, è possibile bindare la proprietà command di un controllo ad una proprietà sorgente di tipo iCommand, definita nel viewModel, come in questo esempio con login command. Inoltre, è possibile tramite command parameter specificare un parametro aggiuntivo da passare quando l'evento associato al comando viene scatenato. Nel caso dell'esempio viene passato come parametro l'intero binding context dell'immagine. Tutti i command devono essere esposti nel viewModel come proprietà pubbliche, eventualmente lanciando l'evento property change nel caso in cui l'implementazione del comando cambi runtime. Come detto, l'interfaccia di command espone tre campi da implementare. Il primo di questi è il metodo canExecute, il quale viene invocato per determinare se il comando sia valido o meno. In caso negativo, il comando viene disabilitato, così come il controllo che espone la sua proprietà. Il metodo execute viene invece invocato per eseguire la logica contenuta nel comando, spesso salvata sotto forma di delegato. Questo metodo viene eseguito subito dopo canExecute, qualora questo ritorni valore positivo. Infine, l'evento canExecuteChange viene utilizzato per scatenare manualmente il controllo di validità del comando, in risposta al quale viene abilitato o meno l'elemento visuale. Al fine di supportare l'utilizzo di parametri opzionali tramite command parameter, occorre utilizzare una versione generica di iCommand, ottenuta come prima implementando l'interfaccia .NET iCommand e utilizzando un delegato generico ActionDT. Xamarin Forms espone già la sua versione generica di CommandDT. Uno dei limiti di command è il fatto che questo risulti disponibile solamente per l'evento principale di un controllo. Per superare questo limite si può ricorrere all'utilizzo di behavior, in modo da rovesciare la gestione dell'evento dall'handler.NET al comando, come mostrato nell'esempio in figura con il behavior event to command. A tal proposito esistono diverse implementazioni di questo behavior, di cui vi lascio le informazioni qui di seguito. Terminiamo ora con l'ultima demo di oggi riguardante Pattern Model View View Model. Infatti, in questa demo andremo ad applicare il Design Pattern Model View View Model a all'applicazione Profile. Andiamo quindi in Visual Studio. Per prima cosa ho già suddiviso il sorgente della PCL in diverse cartelle, una per ogni livello del pattern MVVM, convenzione che viene spesso adottata, come vedremo nei prossimi moduli, da vari framework per evidenziare al massimo la suddivisione tra i tre layer. Dopodiché creiamo il view model per la classe modello profile, che chiamiamo profile view model, come già visto nelle slide, ed esponiamone le proprietà alla view. Facciamo ora la stessa cosa per il view model controller della pagina, che chiamiamo main page view model. Questo view model inoltre espone un command che dovremo poi bindare da bottone VXAML per eseguire la sua logica interna, che è responsabile di portare l'utente alla sua pagina di profilo web utilizzando il metodo di device OpenURI. Questo view model in particolare eredita dalla classe astratta ViewModelBase. Questa classe implementa già l'interfaccia iNotifyPropertyChanged ed espone un metodo di utilità set che serve a notificare la UI sollevando automaticamente l'evento PropertyChanged. Inoltre, il main page view model è responsabile di ricavare i dati della classe modello a partire da un servizio, in questo caso un semplice servizio mock chiamato mock profile provider. Questa è banalmente una classe statica responsabile di ritornare dei semplici dati di modello mock. Una volta creato il main page view model, occorre agganciarlo alla relativa pagina, ossia main page. Apriamo quindi main page, che si troverà nella cartella view. Andiamo nel code behind. Per ultimo occorre una semplice modifica nella controparte XAML. Infatti, applicando il pattern MVVM, il binding context della pagina non è più profile come nelle demo precedenti, ma main page view model. Dobbiamo quindi modificare la proprietà source del binding, anteponendo alla proprietà del profile view model il nome della stessa, ossia profile. Inoltre, creiamo un bottone che sarà bindato al command del main page view model chiamato navigate command. Bene, possiamo ora avviare l'applicazione su Android. Come potete vedere, cliccando sul pulsante Navigate viene scatenata la logica contenuta nel comando di main page view model e inoltre, applicando questo pattern, abbiamo spinto al massimo l'isolamento dei vari moduli dell'applicazione tra view, view model e model. Nell'eventualità in cui fossimo interessati, potremmo quindi eseguire unit testing sia sul model che view model. Concludiamo ricapitolando gli argomenti visti oggi. Siamo partiti parlando di data binding e abbiamo visto come questo ci permetta di svincolare lo sviluppatore dall'aggiornamento manuale dei dati della UI. Abbiamo poi parlato di alcune funzionalità integrate nel framework, come i converter, i trigger e i behavior, Infine, abbiamo parlato del Design Pattern Model View Model, analizzandone le potenzialità e visto alcuni semplici scenari di utilizzo. Bene, con questo possiamo terminare la lezione di oggi. Allo stato attuale siamo in grado di creare applicazioni Xamarin Forms con un minimo di architettura, ma UI single screen. Pertanto, uno degli obiettivi del prossimo modulo sarà quello di imparare a gestire vari scenari di navigazione più complessi. Vi saluto e vi invito quindi a seguire il prossimo modulo.